9.14 inizia Mille Voci Estate. Buongiorno a voi, buongiorno a chi ci ascolta. Buongiorno Marcello Fusetti.
Lara Van Gameren, buongiorno, buongiorno a tutti. È giovedì.
È giovedì, è giovedì, è cucina. Giovedì è cibo e
giovedì
sapori.
Giovedì di solito è gnocchi. È una tradizione, giovedì è gnocchi. Per noi è la scoperta di giovani chef del territorio. Io sto facendo delle colazioni memorabili.
Sì, incredibili.
Questi giovedì e anche
sapori.
Oggi mi appresterò a degustare delle cose sulla carta molto, molto interessanti. Alessia Saglini, Baldo Lopez, ben arrivati.
Grazie.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
Grazie, buongiorno a tutti.
Allora, Baldo Lopez, avete sentito forse dall'accento, siamo in Messico, ma non siamo in Messico perché siamo ad Acquarossa.
Motto.
Bisogna specificare perché sono tre vie, è il nome del vostro ristorante. Le vie che vi hanno portato lì sono tante, cercheremo di scoprirle questa mattina. Non sono tutte lineari, come si potrebbe pensare. Siete partiti, almeno tu Alessia sei partita facendo una cosa e ti sei ritrovata adesso a essere una chef. Chi è il più bravo di voi due?
Bravo. No, dipende, per esempio lei...
Siamo complementari.
Esatto.
In cosa vi complementate?
In tutto, nella famiglia, nella cucina, dobbiamo essere sempre una squadra per tutto praticamente.
Siamo innanzitutto due caratteri completamente diversi. Lui è più la disciplina e il rigore in cucina e io sono un po' più l'intuito e... Sì, e la creatività.
Quindi il Messico mi diventa rigoroso, sì, e la Svizzera, sì, mi diventa,
sì,
creativa.
Sì.
Beh, già questo è interessante.
È interessante, sì. E in cucina servono questi elementi, no? Per continuare, riuscire a continuare la curiosità, per non stancarsi, per non annoiarsi.
Assolutamente sì, ecco perché possiamo funzionare bene, perché ci mettiamo in carreggiata vicenda, ci rimettiamo in carreggiata vicenda.
Perché voi siete una famiglia.
Noi siamo, sì, marito e moglie, sì. Abbiamo due bambini, sì, il più grande ha 7 anni, si chiama Sebastian, e il più piccolo Gabriel, 4 anni.
La scelta di nomi?
Del primo io, Sebastian, che come il nome del mio fratello, la seconda lei.
Sì.
La seconda lei.
Abbiamo comunque deciso di chiamarli con dei nomi dal suono latineggiante, insomma, sì.
Allora, Motto.
Sì.
Come ci siete finiti a Motto?
Innanzitutto io sono nata e cresciuta a Malvaglia, quindi il primo paese della Valle di Blegno. E come siamo finiti a Motto? Siamo finiti a Motto perché dopo una prima ricerca su quello che si poteva un po' ritirare, ristrutturare o creare, era quello delle 3-4 possibilità che ci piaceva di più,
Si avvicinava di più?
Si avvicinava più a quello che siamo noi, alla nostra storia, quindi noi cercavamo qualcosa di piccolo e in mezzo a un nucleo e non in un centro, che poi ha anche i suoi svantaggi, però era quello che ci ha attirato a Motto e comunque non da ultimo vicino a casa.
Che è la cosa più evidente per me, perché sempre ho guidato, prendere il metro, il treno, un'ora, ora e mezza per arrivare al lavoro. È la prima volta nella mia vita che lavoro a 5 minuti da casa, quindi è veramente
top. Tu sei nato in Messico?
Sono nato in Messico dopo, quando avevo 17 anni, la mia mamma ci ha mandato a studiare fuori sia a me che al mio fratello e dopo solo tornavo in vacanza.
Mandato a studiare fuori nel senso fuori dal Messico?
Un po' fuori dal Messico, dopo tornavo al Messico, dopo per lavoro, per stage, sono stato un po' in giro sempre. E gli ultimi 3 anni, prima di venire in Svizzera, sono stato in Messico fisso. Dopo ho conosciuto a lei, mi ha importato alla Svizzera.
Qui abbiamo già capito che si è partiti dalla Valle di Blegno, si è andati in Messico, passando magari dalla Francia, dalla Spagna, da altri paesi. Dalla Francia, cordon bleu.
Sì, da Parigi.
Da Parigi, anche tu sei stato in Francia? Anche tu?
No, in Spagna e Inghilterra.
Quindi Inghilterra, uh-huh, per la cucina?
Sì, a Londra.
Dopo ne parliamo, perché io non ho mai visto un'insegna con scritto ristorante inglese, quindi no. Ho sempre il dubbio che...
Te sorprendi veramente.
Davvero?
Londra, sì, sì. Diciamo Londra, perché Londra è proprio un centro dove nuovi chef emergenti cominciano le loro...
Anche tanti vecchi chef.
Sì.
Sentite, Dop- cioè.
Sì. Dopo parliamo sicuramente di tutti questi viaggi, delle tappe che avete fatto, come tu Alessia sei arrivata in Messico e poi la decisione da lì di tornare in Val di Blenio. Io al pubblico dico che potete scriverci allo 076 321 1113, magari a qualcuno è capitato di vedere l'insegna, le tre vie, è sulla strada, si vede quando si passa, è un edificio con una bella insegna, io ogni volta che passo da lì la osservo, si nota, è pulita, magari qualcuno è stato da voi, magari qualcuno ha il piacere di scoprire una curiosità della vostra vita. Riprendiamo dopo Johnny Come Home.
C'è curiosità.
C'è molta curiosità per Alessia e Baldo, con loro stiamo parlando, chef del ristorante Tre Vie a Motto in Val di Blenio. Ci scrive Roby e chiede innanzitutto a te Baldo, dove sei nato in Messico, perché lui adora il Messico.
Io sono nato a Guamúchil, Sinaloa. Sinaloa è al nord-ovest del Messico e sono nato lì.
La zona del cartello.
Proprio lì, proprio lì, la città giusta, proprio lì.
E poi sempre lui, appunto adorando il Messico, dice: i miei piatti preferiti sono chile en nogada, mole poblano e torta ahogada. Difficilissimo trovarli qui in Europa. Voi li fate? E qui, ecco.
Non sono dei piatti che abbiamo normalmente nel menù, ma lì hai menzionato due piatti che abbiamo fatto nelle serate messicane che organizziamo ogni tanto. Facciamo questi eventi con i piatti tipici messicani, sia la torta ahogada che il mole poblano, lo abbiamo fatto, e un piatto che è soprattutto il mole, che è piaciuto tantissimo.
Sono comunque cos'è piatti il mole? Tradizionali.
Scusate la mia ignoranza.
Il mole è un piatto con un minimo di 42 ingredienti.
Un minimo di 42 ingredienti.
Va con tortiglia bruciata, tostata, pane, canela, diversi tipi di pepe, chiodo di garofano, cioccolato, brodo di carne, di pollo, dipendenza da quello che vuoi fare, 10-12 tipi di peperoncini.
10 o 12 tipi
sono
di peperoncini.
Salse che
sì,
poi
quindi diventa una salsa, tu mescoli tutto, lo lasci andare. Ah, è l'estruto, molto importante, perché prima devi friggere tutto in estruto, dopo lo lasci andare 6-7 ore, lo frulli, lo lasci andare ancora, lo friggi ancora e diventa una salsa molto saporita, molto diversa ai sapori tipici svizzeri.
E si riconoscono e si nominano anche attraverso i colori, mole negro, mole...
Sì, sì, mole bianco, mole verde, mole rosa, ma il poblano è di colore un marrone oscuro, che tra un sapore piccante, ma questo cioccolato le dà il sapore un po' agrodolce, diciamo.
Avete citato anche la torta ahogada, io mi aspettavo una torta per ignoranza, ho guardato le immagini e mi sono trovata un bel panino.
Esatto, perché in Messico la torta è un panino tagliato alla metà, che tu lo puoi riempire una torta, lo puoi riempire di quello che vuoi.
Un panino?
Sì, l'ahogado perché vuol dire affogato, annegato, perché si bagna in un brodo, quindi è la torta ahogada, come vuol dire un panino annegato.
Sì.
E quella è la traduzione.
Chissà che concia quando ti conci quando lo mangi.
No, devo dire che è uno dei miei piatti favoriti anche nel Messico, anche a me piace tantissimo.
Ma voi al Tre Vie avete l'influenza messicana, però non siete un ristorante messicano.
No,
ma abbiamo dei piatti messicani che li abbiamo lasciato lì sempre perché sappiamo che alla gente piace e dal giorno che siamo aperti abbiamo lasciato questi piatti. E
però rispetto a quelli appena citati siamo sono dei piatti più contemporanei, più questi che ha citato Roby sono tradizionali, sono anche della cucina preispanica, quindi hanno un lungo percorso e sono anche molto particolari, non a tutti piacciono.
Poi essendo giovani chef, immagino vogliate sfruttare soprattutto tutto quello che è il prodotto locale.
Sì.
Quindi immagino ci sia una fusione di gusti, di sapori, di tradizioni, quindi Valle di Blenio e Messico, cartello di Sinaloa e Valle di Blenio.
In sostanza sì, portiamo sia le nostre esperienze passate, lui appunto più in America Latina e poi
non menzioniamo tanto il cartel che è pericoloso dopo.
Però... E poi sicuramente l'aspetto locale, questo non è molto importante, e quindi c'è un fusion in tutto questo.
E i locali come vi hanno accolto? Perché arriva un ristorante di un certo livello, perché la cucina che proponete è di un certo livello, arriva in un posto piccolino dove non si era abituati magari a quel tipo di cucina, a quel tipo di accoglienza. Immagino che all'inizio ci sia, come sempre, come ovunque, quello sguardo un po' incuriosito, ma anche un po' dubbioso, chissà.
Sì, beh, come tutti gli ambiti, sì, sicuramente il primo riscontro è stata la curiosità, quindi una grande richiesta, tante visite, e poi c'è un momento in cui sorgono i commenti positivi, quelli più critici, e lì si naviga dentro giorno per giorno a dei riscontri dalla quale bisogna poi imparare e prendere gli aspetti positivi, insomma, e guardare avanti e costruire e costruirsi ogni giorno. Quindi di fatto è una sfida tutti i giorni, sempre, però è una sfida che ci tiene vivi, è una sfida che ci tiene sempre con l'adrenalina al primo posto e che non ti permette di fermarti o di sederti e di accontentarti.
Sì, per esempio abbiamo due piatti che penso che sono quelli che facciamo di più, uno è il tacos de gamberi e l'altro sarebbe il tiradito.
Il tiradito.
Tiradito, sì, quello è un piatto peruviano, dopo lo abbiamo adattato noi alla Val di Blegno. E sono due piatti che abbiamo dal giorno 1 che siamo aperti, non li abbiamo cambiato di nulla. Perché? Perché piacciono tanto.
E il tiradito mi incuriosisce.
Il tiradito, noi lo facciamo un sashimi de tono, che dopo viene marinato con una salsa agrumata. Questa è la base del tiradito. E noi l'abbiamo modificato un po' con una salsa con dei prodotti fermentati. Aggiungiamo anche un purè di avocado, un'emulsione allo zenzero e un tartar di mela e marinate gli agrumi.
Beh, curioso sicuramente con questi sapori, curiosità che è anche proprio un ingrediente, no, della vostra cucina. Voi continuate a innovare, a trovare nuove ricette. Quanto conta? Come fate a scoprire, a inventare nuove ricette?
Allora, questo è appunto è la parte creativa, è la parte che non solo creativa ma anche che rispecchia e che segue una stagionalità. Quindi di fondo noi cerchiamo di cambiare la nostra carta in funzione della stagione e di quello che prima di tutto attorno a noi la natura ci offre, e poi lì si costruisce, lì è una grossa parte che si fa insieme, soprattutto lui la gestisce dal punto di vista più pratico e poi ci si mettono le idee, però è sempre un dialogo tra di noi, non sempre calmo anche perché ognuno ha le sue idee, però ecco, non è così semplice, anche perché poi bisogna mettere l'idea, a volte non va d'accordo con l'aspetto pratico e quindi bisogna un po' trovare...
Poi immagino ci voglia anche del tempo, perché gestire il ristorante, sì, che ha anche delle camere, quindi avete dei clienti che alla mattina la colazione la vogliono fare, quindi sì, si comincia presto e si finisce tardi, si lavora, non dico tutta la settimana, avete immagino i giorni di chiusura, ce l'avete, non so,
il lunedì. Sì.
E quel lunedì magari devi fare anche altro, sì. Cioè i bambini, cioè, sì, cioè, quindi mettersi lì a creare qualcosa non è proprio una sciocchezza.
Sì, e poi quando si crea qualcosa non è che si può dire ok, al martedì creo, e no, la creazione è sempre qualcosa che nasce da un intuito, da un momento casuale, da un momento che non è programmato, e quindi è un po' anche prendere nota di certe idee e riportarle al momento giusto. E magari 3 mesi prima si discute di qualcosa che poi avverrà e verrà messo in atto più tardi. Quindi non è semplice, sì, è vero.
No, per esempio a me mi capita spesso mi capita che dormo magari per qualcosa, mi sveglio alle 4 del mattino con un'idea, quindi le scrivo rapido e dopo due giorni dopo la provo, che tante volte ha funzionato.
Diciamo che noi funzioniamo un po' così anche, sì. Poi ognuno funziona
ognuno ha un modo suo, sì, di funzionare. Come, sì, ti hanno accolto in Val di Blegno? Un messicano in Val di Blegno?
Devo dire che dal giorno 1 mi sono trovato benissimo. Prima di tutto per la famiglia, adesso la mia famiglia, per la famiglia di Alessia, mi hanno trovato subito mi hanno preso come uno in più, quindi dal giorno uno ero in famiglia già. Onestamente non ho avuto nessuna difficoltà per integrarmi.
Sì, hai avuto difficoltà a dormire.
Quello sì, a dormire, perché ero abituato nelle città dove ho vissuto, sempre c'era tantissimo rumore, quindi i primi 15 giorni prendevo il telefonino e mettevo il rumore di città per dormire.
Il silenzio era troppo.
Diciamo che quello per noi che appunto favorisce il sonno, per lui non lo era. E
perché in che città lavoravi? Vivevi? Cioè, dobbiamo immaginare città da un milione di abitanti?
Prima di venire qua, che era Guadalajara, che è la seconda città più grande del Messico, 1,5 milioni di abitanti. Dopo abitavo per una...
Motto, quanti siete?
No, Malvaglia, abitiamo Malvaglia. Sì. Il ristorante a Motto, abitiamo Malvaglia, quanti sono?
2000...
Vabbè, già un bel centro.
Sicuro la musica notturna cambia un po' tra un posto e l'altro. Io direi di ascoltare Tiziano Ferro e poi io davanti a me, oggi non siamo in diretta su RSI La 2, vedo il nuoto, ma davanti a me, io lo posso dire, ci sono tanti ingredienti. Fra un po' ci racconterete cosa avete portato, da dove l'avete portato. Non mi sembra, occhio, una ricetta bleniese, ma magari c'è qualcosa anche della Val di Blenio. Dopo Tiziano Ferro, partiamo da lì. Qui a Mille Voci Estate Baldo ha già iniziato a cercare di spiegarci quali sono gli ingredienti della ricetta. Io vedo una sacca poche, si chiama così, Alessia e Baldo, è corretto? Questo, verde.
Questo è un guacamole, quello che vedi verde.
Lascio descrivere a te che è più semplice, a voi che è più semplice.
Qua io voglio preparare per voi, non preparerò per voi. Abbiamo una tostada, la tostada nasce come una tortilla che dopo viene messa in forno per farla diventare croccante. Ho fatto una tortilla di mais blu, non è proprio blu, diventa un po' grigio dopo che ho fatto il procedimento per farla. Con la trota salmonata di Swiss Lac, che è stata marinata in cavolo rosso e mirtilli della Val di Blenio, che lo stesso l'ho usato per la salsa. Dopo abbiamo fatto un kimchi che facciamo noi e dei chantarello gallinaci sotto aceto. Che questo sotto aceto lo facciamo sotto aceto con un pepe che si chiama pepe timut, che in realtà non è un pepe, è un agrumi, perché è della famiglia degli agrumi, non della famiglia del pepe, che le aggiunge un sapore veramente spettacolare.
Come spesso accade il giovedì, anche questa volta
c'è
Marcello...
C'è la salivazione come i cani di Paolo.
Esatto, sì. Ed è un viaggio, perché il kimchi ci porta in Corea.
In Corea.
Andiamo in Sud America con diversi elementi, passando chiaramente dalla Val di Blenio, ma questo mais blu... Non è facile da trovare, dicevate.
No, infatti questo mi arriva direttamente dal Messico.
Ecco.
Dopo faccio un processo che si chiama nixtamalizzazione, che ti aiuta questo a cuocere il mais. Dopo stiamo un mulino, dopo facciamo tortiglia per tortiglia. Dopo della tortiglia facciamo la tostada. Quindi qua mettiamo la tostada come base. Dopo prendiamo la nostra trota salmonata marinata.
Lavora col bisturi, Baldo, come gli chef, è sempre però bello vedere questi attrezzi e questa precisione.
Questa bella base, aggiungiamo questa salsa che ha tante influenze asiatici anche, ma con mirtilli della Val di Blenio.
Io vi dico solo che Marcello si è alzato sulla sedia per osservare da vicino.
Standing ovation.
Sì, sì.
Usiamo un po' di queste kimchi, che non è tanto piccante.
Non è tanto piccante per tutti o non è tanto piccante per te, messicano?
No, per tutti, devo dire, quello sono onesto.
Alessia, confermi anche
tu. Molto onesto, per tutti, perché tanta gente, vero, mi dice non è piccante per te o non è piccante per noi. No, per voi non è piccante.
Poi è un po' un cliché di questa cosa del piccante, perché alla fine di tipologie di peperoncini chile in Messico ce ne sono quante, Baldo? Ma più di...
Sono tantissime, perché
abbiamo
il chile fresco e il chile seco. Quindi tante volte, per esempio, un jalapeño può diventare un chipotle, che è un altro peperoncino che siamo noi. Quindi nasce dal jalapeño, dopo viene essiccato, affumicato e si chiama chipotle.
Quindi l'aspetto interessante del chile in generale, di questi peperoncini, è il sapore che cambia. Non è tanto la piccante. È vero che ci sono quelli piccanti, però a noi piace anche molto... ci sono dei sapori molto affumicati, sapori più freschi, ecco, questa è la cosa.
Ma riuscite a coltivarli?
Sì, alcuni sì.
Sì, alcuni sì. Dietro casa nostra, per esempio, il nostro maitre, Franco, lui ci ha portato anche delle piantine, che abbiamo un amico in Malvaglia, che è una varietà grandissima di peperoncini, ce l'ha portato e l'abbiamo piantato dietro in un piccolo orto che avevamo nel ristorante. Quindi tante volte prendiamo il peperoncino lì e lo buttiamo in cucina subito.
Allora, cosa stai mettendo?
Qua. Prima ho messo un po' di aneto, perché l'aneto, prima di tutto, si sposa molto bene con il pesce, con un sapore, quello che abbiamo, di quello che abbiamo fatto. E a me l'aneto mi sa tanto d'estate, no? Mi piace, non lo so perché è una cosa mia, ma che mi piace tanto mescolarlo, come fanno tanti con il pesce. E abbiamo messo anche il benegres, che è della famiglia della acetosella, che questo si sposa molto con i sapori grassi, come può essere la trota salmonata, che è un pesce grasso. E qua il piatto, chi lo vuole assaggiare?
Marcello, direi.
Io
a questo
vorrei
punto, a questo
a voi,
punto direi che l'assaggio è tuo, poi ci descriverai.
No, un'altra cosa molto interessante è che questo si mangia con la mano.
Sì. Ah, con la mano, okay. Meraviglia.
Ottimo,
facile. Mi sono allontanato dal microfono. Questo qua si mangia con la mano proprio, eh?
Street food praticamente, studio food. Street,
esatto, questo poi è anche un tema, no? Intanto Marcello si ti lasciamo il tempo per gustarti questo street food, che da vedersi è tutto fuorché uno street food, quindi voi avete portato qualcosa e l'avete modificato.
Sì, ma alla fine poi lo rendiamo molto semplice, mangiare con le mani.
Sì, esatto.
Quindi molto accessibile, poi dopo dipende dalla persona, magari c'è chi non è proprio a suo agio, però fondamentalmente sì.
Per fortuna non siamo in televisione.
Esatto. Io sono dell'idea che il mangiare deve essere anche divertente, no? Questa cosa
un
tante
gioco,
volte
quasi.
È stato un gioco. Dice, sì, mi sporco le mani, le pulisco, ma mangio con le mani. Questa è la tostada. Pancialessia sì, è un po' street food, ma è anche un piatto che mangi anche al ristorante, non fatto di certe maniere, te lo mangi al ristorante, ma una tostada te lo mangi in Messico, si chiamano carretas, quindi immagino tipo un food truck più
un carrettino.
Piccolo.
Carrettino.
Carretta.
Sì, un carrettino. Sì,
un carrettino dove hanno tutto fresco, loro, e te lo fanno tutto come ho fatto io alla minuta, lo danno in un piatto e te lo mangi con la mano.
Mi sto leccando le dita, una bruttissima da vedere.
È croccante, sento.
È buonissimo.
È l'immagine più chiara.
Questo è proprio il tipo di cucina che cerchiamo da fare, mescolando un po' di influenze, un po' di influenze con le esperienze che abbiamo avuto. E sono i piatti che facciamo nel nostro ristorante.
Marcello, dici, il pubblico vuole sapere.
Guarda, come diceva lui, è fresco. Hai delle consistenze diverse, hai la morbidezza del guacamole sotto, hai una punta di acido nei funghi, di acido, di acetato nei funghi, ma non troppo. È dolce, è tutto, è croccantissimo, non si sbriciola, si rompe bene, veramente.
Ci stanno viziando gli chef del giovedì a queste
andrebbe
colazioni.
Andrebbe riprovato.
Dopo ti faccio un'altra.
Quasi quasi.
Questa roba ne ha, quindi possiamo.
Sì, sì. Perfetto. Allora io direi che ascoltiamo Adriano Celentano.
Io vado a lavarmi
con Soli.
Le mani.
Tu vai a lavarti le mani e io provo, assaggio questa prelibatezza. A mille voci girano piatti per lo studio, gira qualcosa che Marcello ha assaggiato e che ha detto essere strepitoso. Io in questo momento ce l'ho sotto il naso, sento
senti
i profumi. Sento i profumi, ma lo assaggerò,
no,
più
devi
tardi.
Mangiarlo in diretta, no, devi mangiarlo in diretta, no, assolutamente.
Io devo purtroppo a questo punto svelare che ho un'allergia e quindi quello che sento sotto il naso non lo posso mangiare, ma Baldo e Alessia mi hanno assicurato di poter preparare per me un piatto in cui mancheranno alcuni sapori, ma sarà altrettanto buono. Questo è un tema, no? L'allergia che a volte fa togliere dei gusti che voi avete previsto nel piatto e quindi fanno parte di una costruzione. Togliendolo capita agli allergici di non poter provare quel piatto, proprio perché lo chef giustamente dice senza quell'elemento cambia tutto. Voi come fate in cucina, oltre a dover assicurare una certa sicurezza che immagino che sia da un certo lato complesso?
Sì, è vero, è un tema, un tema molto attuale. Noi principalmente, se l'intolleranza o l'allergia viene annunciata per tempo, ci permette in modo, con dei tempi giusti, di poter sostituire l'ingrediente nel modo più adeguato possibile e con il prodotto fresco che abbiamo in cucina, ecco. Quindi l'anticipazione per noi è fondamentale.
È la prima cosa che mi hai domandato questa mattina, eravamo ancora fuori dallo studio, che so, hai delle intolleranze.
Sì, e dopo appunto dall'intolleranza all'allergia c'è comunque ci sono delle differenze, però ecco, l'anticipazione è molto importante e poi chiaramente non tutti lo anticipano per tempo e c'è sempre anche l'ultimo minuto una richiesta e allora lì bisogna gestirla con quello che si può.
Sì, soprattutto quando prendiamo le prenotazioni sempre si fa la domanda, avete allergie, intolleranze, che così noi sappiamo come reagire. Che piatti possiamo cambiare, quale no, così come diceva Alessia, possiamo prepararci prima e giocare di anticipo.
Allora, guardando questo piatto, che è molto semplice ma è molto complicato nella sua realizzazione, si capisce che la vostra formazione non è stata una formazione in un solo ristorante. Qui siamo passati da grandi cucine per arrivare poi a un prodotto come questo.
Sì, perché c'è prima una scuola che tutti fanno e quella ti insegna le basi e poi soprattutto ci sono le esperienze nei ristoranti dove si ruba il mestiere. Io personalmente ho imparato laddove ho sofferto di più.
Perché si soffre, in cucina si soffre, abbiamo sentito anche casi di bullismo da altri chef che sono stati qua, che venivano scaldati con gli apparecchi caldi che avete in cucina, così solo per quasi divertirsi, visto che erano nuovi.
Sì, ma è parte del gioco, penso, quello ti fa la base.
Su questo abbiamo delle idee molto diverse.
Sì, dallo sguardo ho capito che... Anche, forse anche perché tu vieni da una formazione iniziale con i bambini, nella scuola, quindi la punizione non rientra.
Anzi, l'errore è concesso. L'errore è concesso, l'errore è propedeutico, l'errore ti porta ad avanzare.
Baldo invece per la frustata.
Sì. Io vengo da un'altra radice e quindi per me io quando parlo di questo argomento ho dei sentimenti
soffri,
contrastanti, sì. E soprattutto non ne vado fiera per quello che è poi l'immagine della cucina, anche se bisogna dire che al giorno d'oggi
è molto cambiato.
Sì, assolutamente sì, soprattutto con l'arrivo degli chef nuovi, giovani e emergenti che provengono da altre storie, perché fondamentalmente una volta chi andava a fare il cuoco, quindi il mestiere del cuoco era l'ultima possibilità, no? Quindi non... Andava magari il ragazzo, il bambino che aveva delle difficoltà e che quindi poteva andare a finire in quel contesto lì, quindi è cambiato anche questo nel frattempo, bisogna dirlo, e quindi sì. Però io ero a Parigi nel 2015, che non è poi così tanto tempo fa, e di cose non poco piacevoli ne ho viste e vissute, ecco.
Si impara da tutto. Comunque i ristoranti, immagino anche stellati, vi hanno visto lavorare in cucina. A voi l'idea di una stella è una cosa che interessa o non ve ne frega proprio niente? Sinceri.
Sì, non è un nostro aspirazione principale, anche perché prima di quello c'è tanto altro, soprattutto quando l'attività è improprio. E poi la stella comporta anche tutta una serie di cambiamenti che non sono così evidenti e sostenibili sempre. E quindi noi cerchiamo di fare del nostro meglio per la gente che ci dà fiducia e che viene a trovarci.
Per il cliente,
questa è la nostra missione principale, ma anche proprio per noi stessi, per la nostra soddisfazione personale. Voilà.
Scusami Lara.
Ma volevo chiedere a Baldo se anche tu sei d'accordo, se su questo avete la stessa visione.
Sì, abbiamo la stessa visione dal giorno 1, anzi prima di aprire, già era il nostro pensiero quello. già c'era nel nostro progetto essere così. Sai, la gente che viene a noi non solo deve mangiare bene, deve divertirsi, anche per questa idea di mettere i tacos, di mettere tostada che le puoi mangiare con la mano. Per noi è molto importante che la gente si senta bene, no? Per noi quello che l'atmosfera, il tipo di musica, il tratto che ci dà il maitre, i camerieri, che le dà l'ospite, quello è veramente importantissimo per noi, no? Ma sempre con i piedi sulla terra, e come diceva Alessia, non è il nostro proprio, come si dice,
focus.
Il nostro focus prendere una stella.
Anche tu, Baldo, non nasci come chef?
No, non nasco come chef, ma sempre è stata una cosa dentro di me la cucina. Io nasco come ingegnere elettronico.
Ingegnere elettronico. L'ingegnere elettronico è una maestra.
Dopo ho cambiato, ma sempre è stata una cosa per me la cucina. Tanta gente, che c'è la mia nonna, la mia mamma, cucinava bene, che queste cose, ma per me, io non l'ho fatto per nessuno, l'ho fatto per me stesso, era una cosa che mi piaceva da piccolo. Da cucinare, comprava libri di cucina, iniziava a cucinare a casa così, sai, solo per divertirmi. E in un certo momento della mia vita ho detto, guarda, io voglio cucinare. Non mi vedevo in un ufficio, infatti ero in un ufficio a lavorare, ho detto no, questo non va per me. Ho fatto un cambiamento e sono contento di quello che ho fatto.
Perché no, serve tutto, eh.
Sì, sì, certo, la mia passione, penso che se tu fai quello che ti piace, è vero, è un lavoro, non è un lavoro evidente, neanche facile, ma se tu fai quello che ti piace, sei contento nella vita. Dopo è più facile tutto.
Sale un profumo. Alessia, tu hai fatto 13 anni nella scuola.
Sì, più o meno sì, 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 ho fatto 13 anni, quindi io nasco proprio come maestra di scuola elementare, che era una passione fin da piccola e fatta fino all'ultimo con molta passione. E questo non, appunto, poi io per come sono fatta io e per ho scelto di darmi la possibilità di fare altro. Principalmente io non sono partita con delle consapevolezze e con dei progetti precisi. Ho lasciato la scuola, sono partita per Parigi, ma senza un... mi sono data un tempo un anno, poi alla fine sono diventati tre e la meta finale è stata il Messico, ma non era prevista. Quindi poi...
Baldo, non eri previsto.
No.
Non eri previsto.
No. Ma c'era solo la scuola che avevo scelto e poi tutto è arrivato cammin facendo. Ed è stato questo forse l'avventura più grande e anche, sì, delle scelte nate sul momento a seconda delle esigenze.
Io direi, Lara, arriviamo chiacchierando fino all'informazione delle 10. Tanto un brano non ci sta più, quindi possiamo arrivarci.
Proseguiamo,
sì. E volevo farti una domanda molto più semplice sulla questione degli ingredienti, perché prendete la maggior parte degli ingredienti in loco, quelli della Valle di Blegno, quelli della Svizzera italiana. Immagino l'avocado, bisogna andare in Messico a prenderli, che questa è la stagione in cui ci sono i raccolti, ci sono anche un po' di problemi, hanno dovuto mandare l'esercito per proteggere gli ispettori americani che venivano a controllare la qualità. È facile, è complicato, tu hai i tuoi contatti lì, tu avrai quelli in Valle di Blegno, Alessio.
Sì, ma per quel che riguarda la Valle di Blegno partiamo da dei prodotti molto basic, nel senso dall'acqua, dalle uova, dal pane, quindi la farina.
La carne,
ecco, quindi i prodotti che utilizziamo di più.
La base.
Sì, però ecco, uno magari non si aspetta l'acqua, uno si aspetta magari la bottiglia con un certo nome. Noi abbiamo deciso di utilizzare la nostra acqua imbottigliata da un fornitore della Valle di Blegno, sì. Voilà, l'acqua dell'Adula.
Sì. Sì. Mentre tu hai i contatti per tutto,
sì,
quello
per
che è Messico.
Sì, per tutti gli altri ingredienti, sì, ho dei contatti e per fortuna riescono ad arrivare qua. Perché per esempio, come diceva lei, abbiamo un vantaggio nella Valle di Blegno, che ci sono tanti ingredienti e ci sono tante persone che te vendono questi ingredienti. Per esempio abbiamo delle uova che le prendiamo proprio a 300 metri dal nostro ristorante.
E quasi quasi viene la gallina a portartela.
Esatto. Esatto. Dopo la carne la prendiamo a Malvaglia, e il burro lo prendiamo sempre burro dell'Alpe, quello e l'acqua la prendiamo lì dalla, che ce la fanno, che lì dell'Adula, quindi è tutto vicino.
È tutto vicino, sì, tutto vicino quello della Val di Vlegno, è vero, sì. Dal Messico un po' meno. Qui si potrebbe continuare a parlare per ore del vostro mestiere, la passione arriva a noi, arriva agli ascoltatori. Si sono fatte le 10, quindi Alessia Baldo, noi vi ringraziamo tanto del ristorante Tre Vie. Marcello, tu
di
continui.
Motto, io di come motto. Mangio l'altra tortiglia.
E grazie a voi per averci
grazie
invitato.
A voi.
Grazie, lasciamo spazio all'informazione. Seconda ora di Mille Voci Estate, sempre Lara Van Gammeren e Marcello Fusetti. Di nuovo buongiorno, buongiorno a voi.
Di nuovo.
Buongiorno.
No, mentre noi andremo avanti con il programma, nella prima ora abbiamo ospitato due chef del Tre Vie di Motto. E io ho avuto il piacere di mangiare quello che hanno proposto questa mattina, questa tortiglia meravigliosa. E adesso tocca a voi, quindi loro sono ancora in studio. Baldo Lopez sta preparando tre tortiglie. Se io vedo solo due persone, quindi una me la rimangerò ancora. E noi andiamo avanti. Io vorrei chiedere a voi, ascoltatori, una parola di conforto per Roger Federer.
Oh, povero Roger.
Sì, e sono momenti in cui hai bisogno che qualcuno ti dica dai, stai su, finché c'è la salute va tutto bene,
passerà,
non lasciarti
questo.
Andare. È uscito dal club dei miliardari. Ha avuto un problema con la sua ON, dove ha una partecipazione, io pensavo chissà quale percentuale, però 2,5%, 3,5% in questo marchio sportivo. Mi è andata male in borsa e non è più un miliardario.
Momenti difficili, sì. per Roger.
Se volete scrivergli
il nostro affetto e la vicinanza, insomma, se volete scrivergli. Per chi se lo stesse chiedendo, probabilmente nessuno, ma l'ho assaggiato anch'io, ho assaggiato anch'io questa prelibatezza fatta apposta per me, per chi è allergico, è buonissima, posso solo confermare. Marcello, adesso chiudiamo il capitolo cibo, ma il profumo in studio e il gusto rimangono sicuramente. Cambiamo, voltiamo decisamente pagina, iniziamo a parlare di ghiaccio, della storia un po' del ghiaccio, del commercio, come viene utilizzato, la sicurezza del ghiaccio.
Non ci allontaniamo molto dall'ambito in cui eravamo prima, perché è fondamentale il ghiaccio per tutto quello che è la conservazione degli alimenti.
È vero, questo è un ottimo aggancio, ma non lo facciamo da soli, Marcello, lo facciamo con Cristian Bernasconi, collega del Giardino di Albert. Buongiorno, benvenuto, ciao.
Ciao, buongiorno a tutti.
Uno dei giardinieri del Giardino di Albert. Siete ancora in rotonda a Locarno?
No, abbiamo finito.
Vi hanno mandato via.
Tre giorni, settimana scorsa, adesso sì. La aiuola è a posto, siamo tornati alla base.
Allora, ghiaccio.
Sì,
da dove vuoi partire? Perché è una storia enorme.
Ma visto che avete parlato di cucina e di alimentazione, direi di partire proprio dall'importanza del ghiaccio, ma anche nella storia, quello che è l'alimentazione, la conservazione degli alimenti, perché... noi lo diamo per scontato, ma è qualcosa di antico, insomma, già 4.000 anni fa, circa nel 2000 avanti Cristo, anche prima, si sa che veniva trasportato il ghiaccio dalle montagne o da dove c'era per poter conservare gli alimenti, eccetera, eccetera. Poi nel tempo si è trasformato anche in quello che oggi conosciamo come il cubetto di ghiaccio, che associamo alle bibite fresche, soprattutto di questi periodi. Insomma, potremmo partire da lì per non allontanarci troppo subito dall'alimentazione.
Beh, mi sembra vicino anche al nostro vivere, perché guardiamo i nostri paesi nelle valli, le nevere, le ghiacciaie, cioè la conservazione del ghiaccio che poi ti serve a conservare è basilare, è sempre stata basilare nella nostra storia.
Sì, è estremamente importante, è stato più difficile ovviamente per quelle regioni che non avevano a disposizione delle quantità di ghiaccio troppo ampie o disponibili subito, perché gli inverni non erano così freddi, però è chiaro che già in passato, come si diceva, soprattutto anche in Mesopotamia, ci sono delle testimonianze scritte o dei simboli che lasciano credere che già il ghiaccio veniva utilizzato a quei tempi e sfruttato come risorsa molto importante. Anche in Cina ci sono delle tracce datate nel 1000 avanti Cristo, dove c'erano delle ghiacciaie, quindi le strutture scavate proprio per conservare il ghiaccio, e addirittura anche si parla dei tempi di Cleopatra, pare che abbia offerto della frutta mischiata del ghiaccio anche a Cesare, quindi a Giulio Cesare, quindi pare che questo abbinamento tra l'alimento, non era ancora la bibita ghiacciata eccetera, ma si conoscesse già.
E immaginate far arrivare del ghiaccio in forma solida in Egitto, non era
certamente semplice. Non era per nulla semplice, quindi c'è tutto l'aspetto di innovazione eccetera eccetera. Poi per arrivare, insomma, un salto temporale, arriviamo agli inizi dell'Ottocento con tale Tudor, Frederick Tudor della regione di Boston, che nel 1806 ha dato avvio a quello che era il commercio del ghiaccio su grande scala. Voleva portare praticamente il ghiaccio da quella regione degli Stati Uniti verso il sud fino ad arrivare a Cuba, ai Caraibi eccetera, quindi una sfida non indifferente. Ha potuto anche lanciare un po' la sua impresa, perché lui aveva a disposizione la materia prima non lontano dalle alture montagne di Boston, e poi però si dice che è stata un'avventura fallimentare agli inizi, poi dopo pian piano è riuscito a diventare un vero e proprio re del ghiaccio nel settore, e ancora al giorno d'oggi è ricordato così se lo cercate.
Perché fine 800 di frigoriferi non se ne parla ancora, si inizia a parlare di contenitori in cui il freddo può essere mantenuto, ma di frigorifero non si parla.
No, esattamente, proprio solo agli inizi del Novecento che con l'invenzione del frigorifero il suo commercio, la rotta del ghiaccio così, va un po' in disuso, e c'è un fallimento dovuto a questa innovazione tecnologica. Direi che al giorno d'oggi bene che abbiamo il frigorifero, soprattutto in un'estate come questa, ci ha un po' salvato gli alimenti.
Però è strano vedere che adesso siamo tornati a comprare il ghiaccio, perché vi sarà capitato, le stazioni di servizio hanno i sacconi contenenti il ghiaccio, siamo tornati a comprarlo, il ghiaccio non facciamo più solo in casa, quindi
sì, probabilmente perché c'è una necessità anche per le bibite, i drink, le feste eccetera, di avere del ghiaccio, e non è indifferente, è definito ghiaccio alimentare proprio perché deve sottostare a delle regole ben precise. C'è un'ordinanza che spiega quali sono le caratteristiche anche microbiologiche che devo, proprio di qualità dell'acqua che viene usata per fare questo ghiaccio.
Perché il ghiaccio può essere infingardo, lo sappiamo benissimo, quando vai in paesi in cui dici io ho preso solo roba in bottiglia, l'acqua in bottiglia, poi ci metti il ghiaccio e quel ghiaccio è tra virgolette contaminato, quindi tanvar.
Esatto, e da noi sappiamo che il laboratorio cantonale si occupa regolarmente di fare dei campionamenti, anche degli esercizi pubblici, proprio per valutare, da un lato si valuta se la qualità del ghiaccio, che può dipendere dal tipo di acqua che si utilizza, quindi alla base, oppure anche dalla macchina per fabbricare lo stesso ghiaccio, che deve avere una manutenzione standard ben fatta per evitare il deposito di batteri e poi quindi la contaminazione del ghiaccio stesso. Quindi le analisi si trovano, la situazione è molto sta molto migliorando, da una ventina d'anni è calato, è pochissima la percentuale di ghiaccio non conforme, veramente minima, ma si presta attenzione anche a questo, sì.
A casa bisogna fare attenzione a qualcosa quando si fanno i cubetti di ghiaccio, siamo a posto, tranquilli.
A non sversarli, termine,
sì.
Quando cerchi
fuori,
di mettere nel cassetto.
Direi che con più passa dall'acqua al rubinetto fino al frigorifero e poi lo si mette direttamente nella bibita, meglio è, evitando magari di toccarlo troppo e di esporlo a potenziali fonti di contaminazione. Ecco.
Sì, non dobbiamo pensare sempre a alla morte imminente quando facciamo un cubetto di ghiaccio.
Solo il ghiaccio. No. Abbiamo citato i sacchi, è vero che si trovano i sacchi di ghiaccio, ma adesso una nuova tendenza, una cosa che si vede spesso ai supermercati, l'ho visto questo fine settimana, sono dei bicchieri in plastica già pieni di cubetti di ghiaccio con una cannuccia, e l'idea è poter bere qualsiasi bibita del supermercato fresca, quindi anche una bibita non refrigerata, una bibita che non è sufficientemente fresca. Soprattutto i giovani, mi sembra di capire, prendono questo contenitore con una cannuccia, spesso con del ghiaccio per versare. Ghiaccio però, a parte appunto questa piccola postilla, un ghiaccio però che è sempre trasparente ed è molto diverso da quello di casa.
Sì, perché c'è un metodo per fabbricare quello che è il ghiaccio trasparente. Diciamo che per semplificare, nel frigorifero di casa il ghiaccio, quando lo mettiamo nella vaschetta, si solidifica partendo dall'esterno, quindi l'acqua che rimane all'interno è ancora liquida, ma con la man mano che si congela si espande, e non potendo trovare più spazio perché all'esterno le pareti sono già ghiacciate, forma delle piccole crepe, delle situazioni che non lo rendono più trasparente. Poi c'è da dire che anche l'acqua non è del tutto pura, ci sono delle piccole imperfezioni che lo rendono non trasparente. Ma c'è un sistema, delle macchine, adesso potete comprare in commercio, che permette di far congelare il ghiaccio per strati e non in maniera, come dire, uniforme da tutti i lati del cubetto. Quindi è poco per volta, lo si congela in maniera che questo effetto di espansione dell'acqua interna che non riesce a muoversi non ci sia più. E rimane bello, trasparente, più bello da vedere, un po' più elegante, però chiaramente, ecco, va benissimo anche quello di casa, non trasparente, per rinfrescare la vivita.
Si serve alla bisogna, però è interessante pensare che qualcuno ha pensato anche al modo di far congelare l'acqua per avere il cubetto il più trasparente possibile.
Sì, certo, è diventata, preparandomi anche per questa puntata, mi sono detto, il ghiaccio è comunque oggetto interessante per tante persone che lavorano nell'ambito dell'alimentazione. Leggevo, adesso c'è anche, lo si va a cercare anche quasi ai confini del mondo per poter regalare dei drink speciali. Queste sono mode che magari sono discutibili, opinabili, però è vero che pare che a Dubai si vada a mettere nei drink anche del ghiaccio proveniente direttamente dalle zone più remote della Groenlandia. Quindi, ecco, bisogna poi capire dal punto di vista della sostenibilità se il santo vale la candela.
Diciamolo subito, no.
Esatto, è lì che volevo arrivare, ma...
Che poi magari è acqua di Dubai che hanno congelato e la vendono al Bauscia di turno, perché questo è, perché se uno vuole il cocktail con l'acqua che arriva dalla remota Groenlandia, no.
Esatto, quello che dico è che per tanti, diciamo, l'aspetto legato al ghiaccio è qualcosa di importante, si cerca anche l'aspetto estetico, l'eleganza, insomma, le riflessioni si possono fare attorno a questo concetto, insomma, sì.
Sì, diciamo che ghiaccio è sempre ghiaccio, però è vero che poi si trova il cocktail in un determinato bicchiere con un cubo gigante di ghiaccio, oppure c'è il ghiaccio più rettangolare che occupa tutta la profondità del bicchiere. Diventa anche questo, no? un modo per rendere il ghiaccio non solo utile per rinfrescare il drink, ma attrattivo e poi di conseguenza più caro anche ciò che si va a consumare.
Certo, poi io non sono esperto nella preparazione di cocktail, non sono un professionista nel settore, ma che probabilmente all'ascolto ce ne saranno sicuramente, e possiamo però dire che sono diversi tipi di ghiaccio, di ghiaccioli, in base al tipo di drink. Ci sono i ghiaccioli a cubetto, ci sono quelli che hanno un foro all'interno per aumentare la superficie di raffreddamento, c'è quello più che somiglia quasi a neve, più a granuli, c'è quello a scaglie. Insomma, sono vari tipi di ghiaccio che vengono usati per vari scopi, sempre legati all'alimentazione o alla preparazione di drink.
E poi c'è tutto un altro aspetto che non abbiamo toccato, secondo me lo affrontiamo dopo la prossima canzone, perché il ghiaccio ti conserva il freddo, ma conserva un sacco di cose al suo interno. Questo gli scienziati lo sanno benissimo quando vanno a fare i carotaggi. E questo forse è l'aspetto più scientificamente importante, più lontano magari da noi, ma va affrontato. Dopo, chi c'è adesso?
Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola. Prima di parlare delle carote di ghiaccio, arriva un messaggio e chiede: buongiorno, ho notato che quest'anno è stato un po' il boom delle piccole macchine per il ghiaccio casalingo, quindi non il classico freezer, ma delle macchine apposta. Questo ascoltatore si chiede se ci siano eventuali problemi dati dall'uso dell'acqua che rimane ferma due o più giorni all'interno della rete idrica. Quindi io immagino che queste macchine si caricano con dell'acqua e poi nel momento del bisogno si può produrre una certa quantità di ghiaccio.
Ma immagino ci voglia un po' di tempo per fare il ghiaccio anche in queste macchine, qualche ora almeno per arrivare a temperatura. Cristian Bernasconi, in giardino di Albert, loro sanno tutto, magari.
No,
tutto. Questo.
Noi ci affidiamo a loro.
Credo che l'uso regolare limita chiaramente le problematiche di questo tipo, ma come ogni macchina che ha a che fare con alimenti è buona cosa, assicurare una manutenzione, una pulizia regolare per evitare che depositi o magari qualche agente patogeno resti, nei tubi, eccetera, perché è proprio buona cosa pulire.
Anche perché il freddo non uccide tutto.
No, no, appunto il problema è proprio questo, anche per questo che il laboratorio cantonale insiste, perché non necessariamente con il ghiaccio si elimina tutto quello che, anzi sono batteri molto resistenti che ritornano attivi una volta che il ghiaccio si fonde. Insomma.
E qui arriviamo alla scienza, perché è una anche delle preoccupazioni, batteri che tornano attivi una volta sciolto un permafrost, una volta cambiata una situazione. Arriviamo alle carote di ghiaccio.
Sì, carote di ghiaccio perché sono, diciamo, oggetto di un progetto di ricerca molto interessante. Siamo in Antartide, il cosiddetto Ice Memory Sanctuary, il santuario della memoria del ghiaccio. Praticamente queste carote di ghiaccio sono dei tubi scavati all'interno degli strati di ghiaccio che conservano al loro interno i gas presenti nell'atmosfera, e si può risalire anche in base alla profondità cui viene scavata questa carota, all'età, al periodo storico. Quindi se scavo di tot 100 metri so che risalgo a x mila.
Siamo in quello che c'era l'impero romano.
Esatto, possiamo andare molto indietro nel tempo, e l'aspetto interessante è che sappiamo la problematica dei ghiacciai che stanno scomparendo, questa memoria rischia di non più essere disponibile in situ. Allora ecco che in Antartide si è creata una grotta che permette di conservare in natura proprio le carote perforate o trovate, come dire, recuperate dai ghiacciai di gran parte del mondo. Questo permette di averle a disposizione per studi scientifici futuri. Ed è un aspetto interessante perché, come sappiamo, la scienza è in costante evoluzione. Al giorno d'oggi si possono misurare o analizzare determinati parametri in queste carote di ghiaccio. Magari fra una ventina, trentina d'anni avremo altre tecnologie che permetteranno di scoprire dati o analizzare dati che oggi non possiamo interpretare. Quindi è buona cosa avere questo ghiaccio a disposizione anche a futura memoria.
Insomma. Ed è un progetto, immagino, a livello globale.
Sì, a livello globale c'è un aspetto curioso, che una delle prime o le prime carote di ghiaccio sono state estratte in Svizzera, nella zona, siamo in Vallese, tra il Monte Bianco e il Vallese, quella zona lì. Quindi ecco, la Svizzera partecipa attivamente anche a questo progetto e lo segue chiaramente da vicino come nazione che ha tanti ghiacciai.
Curiosità, come si trasporta una carota di ghiaccio? Perché non è che puoi farla sciogliere e poi la ricongeli una volta che sei arrivato lì, perché lì è andato tutto, hai perso la tua fonte.
Esattamente, soprattutto il grande lavoro era fatto da una nave oceanografica che è predisposta con anche delle camere fredde per poter trasportare questo, però non, chiaramente ci vuole un lavoro già di partenza, la manipolazione stessa, il trasporto da zone magari anche impervie, non è detto che un elicottero possa arrivare in situ a portare via la carota di ghiaccio, quindi bisogna immaginare tutte queste sfide logistiche via nave, e poi gli ultimi tratti chiaramente sempre assicurando quella che in ambito alimentare viene definita la catena del freddo, per evitare che si deteriorino, quindi la sfida ingegneristica è proprio quella lì, trasportarle fino lì.
Perché sono dei libri sostanzialmente.
Sì, sono degli strati, un po' come faccio il paragone con la geologia, quando si scavano i vari strati geologici si possono trovare varie informazioni. Ecco, stessa cosa, queste pagine sono depositate anche nel ghiaccio e queste informazioni le possiamo analizzare man mano.
Può essere anche un confronto con una fonte storica, magari parliamo di epoche più recenti, di un vulcano, si parla di questo vulcano e lì puoi trovare le tracce delle polveri in quello strato e vedere se corrispondono le datazioni, semplicemente.
Sì, ma c'è un aspetto legato a questo, è un documentario che abbiamo dato in onda qualche tempo fa sul DNA antico. Ci sono dei gruppi di ricerca che nelle zone, che lì siamo nel nord della Groenlandia, vanno a perforare per vedere cosa sta conservato sotto il ghiaccio, perché sono dei resti di DNA che al giorno d'oggi si possono analizzare e ci permettono di ricostruire la fauna e la flora di determinate aree del mondo fino a quasi 200 milioni di anni fa. Quindi è qualcosa di impressionante. Abbiamo una possibilità di analizzare in maniera precisa molto più marcata rispetto a qualche anno fa. Questa è una sfida, trovo, molto stimolante.
Io mi chiedevo invece, per curiosità anche riguardo al trasporto e poi quella che è la conservazione, se queste carote di ghiaccio hanno tutte la stessa dimensione, se c'è una dimensione standard per estrarre, se si sa, o se cambia dal luogo in cui ci si trova.
Beh, dipende, diciamo che con più si riesce ad andare in profondità, con meglio è, perché si hanno più informazioni. Leggevo che un progetto pubblicato proprio, se non sbaglio, a febbraio di quest'anno, che riguarda anche il Politecnico Federale di Zurigo, ha permesso di estrarre una carota di ghiaccio che supera i 230 metri o giù di lì, quindi qualcosa di probabilmente, non ho capito bene se è un pezzo unico o no, ma probabilmente
dubito,
chiaramente, anche perché insomma trasportarla intera è molto delicato. Comunque è qualcosa di estremamente importante, perché così in profondità si hanno più informazioni. E per trasportare il ghiaccio, tutto quello che è freddo, ci permette anche di andare poi su quello che è il ghiaccio secco, che è un altro tipo di ghiaccio, ma che serve a trasportare quello che deve essere conservato anche per un paio di giorni o più.
Perché ghiaccio secco, parliamo di che temperatura?
Siamo meno 80, ma non è acqua congelata, è anidride carbonica congelata, e viene utilizzata, beh, in ambito medico, quando vengono trasportati come dire, campioni biologici che devono essere conservati anche oltreoceano, ci vuole questo tipo di materiale perché tiene anche un paio di giorni. Ed è utilizzato anche per congelare, faccio un esempio, quando devi estrarre il DNA da un campione animale, prima devi congelare per poterlo sbriciolare, allora usi il ghiaccio secco, congeli istantaneamente il campione, lo puoi sbriciolare facilmente con degli appositi strumentini da laboratorio.
Le pinzettine piccole.
Con dei piccoli, quasi sembrano dei Q-tips, ma sono fatti bene, ovviamente evitando la contaminazione, però è qualcosa che in laboratorio viene usato molto molto frequentemente.
È quello che fa quel bell'effetto di fumo, di nebbia, ma non si può toccare, bisogna fare
attenzione.
Attenzione.
Eh sì, fa quel bellissimo effetto, se si mette un po' di acqua sul ghiaccio secco c'è questa sublimazione, quindi il ghiaccio passa subito allo stato gassoso, libera anidride carbonica, ma dà questa impressione di fumante. Non bisogna chiaramente toccarlo, è meno 80, per evitare ustioni, quindi va manipolato con cautela. Ma chi
non è che uno che ce l'ha in casa.
No, infatti non si può recuperare così come sente fosse.
Bene.
Vai da Moreno, diciamo, il ghiaccio secco.
No, vabbè, bisogna andare da ditte specializzate, chiaramente bisogna spiegare anche perché serve, insomma. Però chi ha un laboratorio di analisi, diciamo, deve averlo a disposizione regolarmente.
Grazie.
Abbiamo fatto il giro dal cubetto
classico,
da cocktail
che abbiamo noi a casa,
ai laboratori, passando dalle carote, dalla storia. Quante cose si possono dire sull'acqua nelle sue varie forme? Christian, grazie mille.
Grazie a voi, un saluto anche a chi ci ha ascoltati e a presto.
Alla prossima.
Alla
grazie.
Prossima, ciao ciao.
A Mille Voci Estate ci piace ripercorrere la storia di alcuni oggetti estivi. Ieri, Marcello, tu e Alice avete parlato dello slip, quindi del costume slip. Oggi andiamo avanti.
Siamo in ambito uomo, moda uomo, moda uomo. E abbiamo visto ieri che lo slip, il costume slip, mi nasce come risposta all'invenzione del bikini, perché non potevamo rimanere come categoria indietro, certo. Quindi anche noi abbiamo fatto, che sostanzialmente è una mutanda, lo slip. E questo dava un po' fastidio a molti uomini in quell'epoca. Abbiamo spiegato ieri come si è passati da quelli che erano le tutone in lana, che servivano per stare in spiaggia o al massimo per entrare in mare ma non per nuotare. La diffusione del nuoto come sport ha portato a liberare centimetri di pelle per permettere alle persone di nuotare e non andare a picco come quando se devi nuotare coperto di lana. Non è una cosa bella. Allora, abbiamo detto, la spallata allo slip, che era quello che grazie a Tarzan Weissmuller era diventato di moda negli anni 40-50, arriva con il pantaloncino da bagno. Il pantaloncino da bagno si sviluppa massicciamente con il turismo balneare, perché dicevamo l'altro era un po' una mutanda e stare in spiaggia in mutande non era accettato socialmente da tutti gli uomini. Non tutti vogliono nuotare, non tutti vanno al mare per nuotare, ci si può accontentare anche solo di fare il bagno o giocare o stare al bar. Quindi farlo in mutande non ti lascia, non sei a tuo agio magari. E quindi nascono questi pantaloncini con elastico in vita, ovviamente, che hanno una cosa particolare, la braghetta. La braghetta è la copertura di quella che è la cerniera o i bottoni. Non coprono niente i costumi da bagno perché sotto è tutto chiuso, non c'è una cerniera sotto il costume da bagno, non ci sono dei bottoni. Ma il fatto di aver messo questa braghetta che ricorda quella del pantalone classico ha permesso a questo tipo di costume di venire socialmente accettato dagli uomini perché si sentivano vestiti. Quindi in spiaggia vestiti in un certo modo, non diciamo di tutto punto, ma quasi.
Quasi come avere un pantaloncino proprio.
Sì, quasi come avere
quell'elastico.
E non quell'elastico. Sei meno mutande e più pantaloncino, quindi più sei più vestito, sei un po' più chic. Allora, negli anni 50 in California però, e in Australia, e anche alle Hawaii, scoppia la moda, la cultura del surf. E i surfisti trovano scomodo sia lo slip, che protegge poco l'abrasione sulla tavola, sia il pantaloncino, perché anche mi resta un po' corto, non si trovano bene. Per fare quello che devono fare, che sono delle prove di abilità non da poco. E secondo molte ricostruzioni, ma non c'è una certezza storica, fu un sarto hawaiano che si chiamava M.Ni, almeno io pronuncio così,
va bene,
che iniziò a produrre questi primi braghettoni con dei tessuti molto più resistenti per evitare appunto le abrasioni dei surfisti, e sono i nonni di quelli che oggi vanno per la maggiore, questi costumi un po' lunghi che arrivano quasi al ginocchio. Ovviamente la moda segue dalla tecnologia e quindi avremo il passaggio da quello che poteva essere il cotone, che non è la cosa migliore, a tutti i nuovi materiali, dal nylon, che sappiamo, tutti ricordiamo l'acronimo nylon, che storicamente non è provato, come adesso hai perso vecchio Giappone, now you lose all Nippon, che era la risposta. Questo è stato costruito dopo, quando gli americani non hanno più avuto accesso alla seta per i paracaduti perché erano in guerra con il Giappone, si sono dovuti inventare un materiale che fosse resistente quanto la seta, leggero quanto la seta. Sono arrivati al nylon, che non vuol dire questo, però gli storici hanno costruito questa cosa, adesso hai perso vecchio Giappone. Quindi arriviamo a questi materiali che diventano materiali molto leggeri, che asciugano velocemente. Questi braghettoni hanno un vantaggio in più, hanno più superficie e quindi diventano anche una tela per tutto quello che può essere il design, che può essere la moda, che può essere le fioriture varie. E quindi hanno sostanzialmente vinto la loro battaglia contro lo slip, che resta in ambito di chi nuota, di chi vuole nuotare, di chi, mentre gli altri sono moda da spiaggia.
Costume che, se ricordo, negli ultimi anni, è vero, tu hai detto sono nati anche con l'influenza dei surfisti lunghi, perché loro hanno bisogno che sia un po' lungo. Negli anni, secondo me, si è accorciato.
Sì.
Pian piano, vero, iniziano ad essere anche quelli sempre più corti.
Per non coprire troppo i tatuaggi. Proprio.
Esatto, per i tatuaggi, e sempre più pantaloncino, perché se un tempo erano molto colorati, insomma, proprio costume da spiaggia, adesso somigliano sempre di più anche nei colori a dei normali pantaloncini, magari beige, con cui la gente va comodamente in giro tutto il giorno, e risolto il problema.
Il pantaloncino ha battuto lo slip da bagno anche grazie ad alcune serie televisive, una su tutte, quella con David Hasselhoff, che correva sulla spiaggia, si buttava in acqua con il suo salvagentino rosso a salvare tutti, era Baywatch. Sembra ci fosse anche Pamela Anderson, ma non ricordo.
Forse c'era anche lei. Abbiamo parlato del costume lungo, il costume a pantaloncino per gli uomini da usare in spiaggia in cui si prova sempre a nascondere la borsa sotto l'asciugamano, come se così sparisse.
È un po' come la chiave sotto il materasso, i soldi sotto il materasso.
È vero. Lo nascondo così, uno deve fare.
E c'è il rischio che ti sparisca davvero, se metti una cosina piccola sulla sabbia può sparire. Perché
certo.
Parliamo di nascondere le cose? Perché è uscita una strana analisi che va a vedere quali sono i luoghi dove ci sono più borseggi. Detto così, uno dice, vabbè, prendono le statistiche di polizia e dicono ci sono stati X borseggi a Milano più che a Lisbona, più che a Parigi. In realtà questi di Compare the Market fanno delle analisi un po' diverse, perché mettono la percezione del rischio, la percezione di essere derubati o aggrediti, i borseggi effettivi, le truffe. Non rappresenta questa statistica il numero assoluto di furti denunciati, però è un tutt'uno tra percezione e realtà. Non va interpretato quindi come una classifica pura di criminalità o un numero di borseggi. E stilano una classifica. Diciamolo subito, non ci siamo. Come Svizzera non ci siamo, almeno nelle prime 35 posizioni non ci siamo. Quindi questo è un dato rassicurante, cioè proprio anche, a parte il numero di borseggi inferiore a quello delle città che hanno vinto, anche un senso di sicurezza che probabilmente è maggiore. Vince Parigi, io non l'avrei mai pensato. Sono luoghi particolari di Parigi, quelli dove ovviamente c'è una maggior concentrazione turistica, dove c'è più caos, quindi siamo nelle zone della Tour Eiffel e di Montmartre, sono i due quartieri dove il loro indice di borseggio pericolosità raggiunge i 60-61 su 100, quindi è molto molto alto. Al secondo posto, anche questo non mi ha stupito, è Las Vegas, non per il numero di borseggi, ma tra gli indicatori che loro considerano ci sono le truffe. Uh-huh. E qui, in ambito di casinò, gioco d'azzardo, la truffa va per la maggiore. Quindi al secondo posto si classifica Las Vegas. New York,
terza
posizione. Roma, quarta posizione. Anche qui i luoghi più affollati, dove è facile per chi ha la mano lesta compiere il borseggio, e quindi siamo nelle zone di Trevi, Colosseo, Piazza di Spagna. Los Angeles, Londra, Atene e via a scendere. Noi dicevamo sono tutte città estremamente turistiche, e come Atene, anche lì, l'Acropoli, i luoghi dove c'è maggior concentrazione. Sostanzialmente, adesso che rileggo questa notizia, mi dico, non è che hanno inventato l'acqua calda, non hanno scoperto l'acqua calda.
No,
sono città altamente turistiche, dove c'è,
turismo,
dove no? C'è una massa di gente, e lì vai se vuoi fare il borseggiatore.
Esatto, ed è forse anche dove uno si sente meno sicuro, anche se poi forse non è davvero così.
Ma Amsterdam chiude la top 10, te lo volevo dire, solo per...
per nazionalità.
Per nazionalità. Ci siete anche voi. Sembra sempre arrabbiata Giuseppe Ferreri.
No, dai.
Maria Pia Belloni, ben arrivata Maria Pia.
Buongiorno a tutte le ascoltatrici e ascoltatori che oggi non vedono la bellissima Lara in studio, però insomma possiamo anche dare una nota di merito.
Vedono il nuoto
al
oggi.
Gusto e all'eleganza.
Maria Pia Belloni, che si occupa della terza ora di Mille Voci Estate, e parli di bellezza oggi? Di cosa
no,
parli?
No, parlerò, beh, ma sì, in un certo modo parlerò di Vero Viaggio e il Ritorno. So che ti può interessare.
Il Vero Viaggio e il Ritorno.
È il Ritorno, esatto. Siamo in un momento dove tutti parlano dell'Odissea, di Ulisse, questo che se ne va, torna, non torna, cosa fa,
perché è vivo, è morto,
esatto, e c'è un po' di Omero, ma non del tutto. Diciamo che è un libro che ci fa riflettere su quel che significa oggi spostarsi, viaggiare, avventurarsi, piuttosto che andare a visitare con il supporto e l'ausilio dell'agenzia di viaggio. Quindi è un quesito sul senso che può avere ancora oggi il viaggio in un mondo che si è evidentemente ristretto per i motivi che non dobbiamo stare a sottolineare, cioè le guerre, i conflitti, le carestie, i migranti, i migranti ecologici, diciamo ambientali, e quindi insomma il mondo si è fatto un po' più piccoletto di fatto, anche per questioni di sicurezza. Questo libro è un libro che promuove il viaggio, ma cerca di trovare nuove vie affinché viaggiare possa avere un impatto naturalmente neutro sull'ambiente, ma altrettanto invece stimolante per quello che è ancora il senso della scoperta.
Ha un autore?
Un'autrice.
Un'autrice.
Si chiama Valentina Pigmei.
Valentina Pigmei, che immagino contatterai.
Avremo Valentina Pigmei. Poi partiremo, prima di parlare di viaggi, di ritorni, anche un po' di La Chaux-de-Fonds.
Ok.
Cittadina elvetica.
Cittadina elvetica, sì.
Esatto. E...
non facile da raggiungere.
Non facile da raggiungere, esatto, però ecco. Poi uno magari va alla Chaux-de-Fonds e non torna più indietro.
Per dire. L'Ulisse di la Chaux-de-Fonds.
Esatto.
Maria Piabelloni, buona trasmissione, a voi tutti buon ascolto.
Noi ci vediamo domani, Marcello. Domani con i libri, partiremo da lì, ci consiglieremo un libro a vicenda e anche sì, chiaramente gli ascoltatori. Tu, Maria Pia, oggi uno ce ne consigli.
Ve lo lancio,
ce lo lancio.
Valentina Pigmei, Vero viaggio e il ritorno. Lanciamoci i libri domani, ce li lanciamo.
Detto così suona male, lanciamoci i libri. Meglio dei piatti, comunque.
Sicuramente meglio. Ci avviciniamo adesso alle 11 con l'informazione e poi la terza ora di Mille Voci Estate. Buon ascolto e buona giornata.